Invece il 5G è il più grande abilitatore di sostenibilità, perché la revisione dei processi produttivi è una revisione che viene fatta, e se viene fatta bene, per incrementare la produttività, per ridurre drasticamente il consumo e la produzione di CO2. Ecco, questi sono dei fattori fondamentali che sono ambientali e che danno anche grandissima motivazione.
State ascoltando Atomi & Bit, il podcast dedicato ai manager che vogliono essere pronti a vincere le sfide del futuro. Oggi, ogni settimana, ascolteremo le voci dei pionieri di trasformazione digitale, sostenibilità, innovazione e molto altro. La trasmissione è prodotta in partnership con Manager Italia. La parola al conduttore, Andrea Latino.
Benvenuti o bentornati alla decima puntata di questa terza stagione di Atomi & Bit. Siamo arrivati all'ultimo episodio della stagione, ci prenderemo quindi come di consueto una pausa e nel frattempo pubblicheremo alcune puntate speciali inedite per non lasciarvi soli durante il periodo delle festività pasquali. Oggi invece parliamo con un manager esperto di telecomunicazioni e ICT, di cambiamento, innovazione, prospettive ed evoluzione di questi settori, offrendo spunti interessanti e concreti sulla tecnologia 5G, le sue potenzialità, il suo funzionamento e le trasformazioni attese nel mondo del lavoro dalla sua implementazione. Parleremo anche di investimenti in risorse per il nostro paese, di Next Generation EU e Open Innovation. E ora la palla a Muriel per l'introduzione.
La Fondazione Ericsson è la fondazione di impresa costituita da Ericsson in Italia che persegue obiettivi di utilità e solidarietà sociali. Il suo scopo è quello di agevolare la promozione ed il sostegno del progresso scientifico, tecnologico, etico e socioculturale, nel costante rispetto per l'ambiente, il territorio e la salute ed in coerenza con il più alto valore etico dello sviluppo sostenibile. Confindustria Digitale è invece la Federazione Italiana di Rappresentanza Industriale nata con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo dell'economia digitale a beneficio della concorrenza e dell'innovazione del Paese. Tra gli altri ne sono soci Asto Telecomunicazioni, l'Associazione della Filiera delle Imprese di Telecomunicazioni, e Anitec Assinform, Associazione Nazionale delle Imprese ICT e dell'Elettronica di Consumo. Cesare Avenia, presidente della Fondazione Lars Magnus Ericsson e di Confindustria Digitale, è un ingegnere elettronico di origine campane che vanta una lunga esperienza manageriale nell'industria nazionale e internazionale delle telecomunicazioni. Tra i ruoli apicali ricoperti dallo stesso ci sono gli incarichi di responsabilità in Italtele e Alcatel, i ruoli di amministratore delegato e presidente in Ericsson Telecomunicazioni e la sua presidenza del consiglio di amministrazione in Sony Ericsson Italia. L'ingegnere Avenia è anche attualmente membro della giunta di Assonime, essendo stato in precedenza invece presidente di Asso Telecomunicazioni. La puntata è stata registrata il 23 marzo 2021. Buon ascolto!
Ed è un piacere dare il benvenuto all'ingegner Cesare Avenia.
Salve, buongiorno, salve a tutti.
Allora, ingegnere, io come sempre nelle interviste faccio i compiti a casa e la prima cosa che sono andato a vedere, visto che lei si occupa di telecomunicazioni da tantissimo tempo, sono andato a vedere il suo profilo Twitter e lei scrive una cosa molto molto divertente. Lei scrive: una vita spesa nelle TLC e tra i vigneti. E allora io, per cominciare questa intervista, le chiederei di raccontarci brevemente il suo percorso di carriera e quando è e come che si è innamorato delle telecomunicazioni.
Io mi sono innamorato delle telecomunicazioni quando ero all'università. All'università avevo preso il corso di laurea in ingegneria dei calcolatori e mi resi conto immediatamente, approfondendo la conoscenza dei calcolatori, che se questi calcolatori non venivano messi in rete e non dialogavano tra di loro, servivano a poco. E mi ricordo che all'epoca non c'era nemmeno il corso di laurea misto. O uno prendeva le telecomunicazioni o prendeva i calcolatori. Per fortuna ci fu la possibilità di incominciare a personalizzare i corsi di studio e io incominciai a mettere dentro gli esami di calcolatori e quelli di telecomunicazioni. Quindi diciamo che stiamo parlando degli anni 70, quindi negli anni 70 incominciai a vedere la possibilità di questo mondo, che poi è il mondo in cui viviamo adesso. Possiamo dire che l'ho vissuto, ahimè, da quando era in fasce, ahimè dico, perché sono passati veramente tantissimi anni. Ed è il motivo per cui io mi ritengo un digital native, quindi andavo nel momento in cui ho portato avanti questo tipo di di studi, ho fatto ovviamente tutto il percorso nelle aziende di telecomunicazioni, che già all'epoca, io sono partito dall'Italtel, che era la grande speranza dell'azienda nazionale di telecomunicazioni, poi sono passato in Alcatel, all'epoca si chiamava Face Sud, che era impegnata nell'ambito della multinazionale ITT a digitalizzare le centrali di telefonia. Diciamo che la prima cosa che si è digitalizzata nel mondo sono le telecomunicazioni, quindi le centrali digitali sono state alla base. E poi finalmente sono passato in Ericsson e lì ho svolto tutta la mia carriera, sia come tecnico responsabile di ricerca e sviluppo e poi le responsabilità commerciali, di marketing, comunicazione, fino a diventare ovviamente l'amministratore delegato di Ericsson. Quindi una carriera proprio in quel mondo, nel mondo che si trasformava e che portava sempre più dentro di sé tutte le problematiche delle nuove tecnologie, digitalizzazioni. Quindi veramente ho visto il mondo dell'ICT, che adesso vede insieme le telecomunicazioni e quello dell'informatico, l'ho visto nascere. Prima erano due mondi totalmente separati, poi dopo mano a mano la convergenza è stata sempre più forte, sempre più sentita. Nell'ambito della mia carriera internazionale ovviamente ho girato il mondo, perché nell'ambito di Ericsson poi sono diventato responsabile di due aree geografiche importantissime, il Medio Oriente ed Africa, e quindi ho visto proprio anche in quei paesi che erano un po' più indietro come l'arrivo delle telecomunicazioni e della digitalizzazione portava a una trasformazione incredibile. Io ho avuto l'onore e il piacere di conoscere Nelson Mandela, cioè ci sono vari cammei della mia vita che sono importantissimi, ma uno dei più importanti è la conoscenza di Nelson Mandela quando era presidente del Sudafrica, e ricordo noi avevamo una presenza importante in Sudafrica, tra l'altro eravamo arrivati in Sudafrica dopo l'apartheid, perché quando c'era l'apartheid Ericsson aveva deciso di non essere presente in quei mercati. Ebbene, io l'ho conosciuto nel mezzo del nulla, a un'inaugurazione di una scuola, e non potrò mai dimenticare il fatto che siamo tutti arrivati con l'elicottero perché non c'erano strade.
Certo.
Lì era arrivata un'antenna GSM, si era costruita una scuola e si era fatta l'inaugurazione di questa scuola, e i bambini lì potevano ricevere l'insegnamento attraverso questi collegamenti che venivano fatti per la prima volta. Sto parlando veramente di una cosa pioneristica. Ricordo,
incredibile, certo,
che insieme al presidente Mandela salutavamo tutti questi bambini, e il presidente Mandela, sto parlando dell'inizio del 2000, quindi stiamo parlando ormai di più di 20 anni fa, diceva a ogni bambino: mi raccomando, studiate internet.
E su questo aneddoto io direi che possiamo cominciare col cuore della nostra intervista. Io le
però
parlare.
Non le ho detto delle vigne, perché quando andavo in Sudafrica, quando andavo in Sudafrica, in tutti questi paesi, la prima cosa, sapendo della mia passione per il vino, mi portavano a vedere le vigne, a vedere questi grandi insediamenti. Quindi lì è nata la mia passione, che poi contemporaneamente ho sviluppato, perché con degli amici ho messo in piedi un'azienda vitivinicola che produce dei vini autoctoni. Sono convinto che il vino è un grande ambasciatore dei territori, e quindi ecco la mia doppia passione. Però ho unito l'utile al dilettevole, andavo in giro, vedevo queste grandi esperienze e vedevo come si potevano replicare anche nei territori in cui sono nato.
Certo, e questo è anche il percorso che si porta dietro una grande storia manageriale. Io a questo punto vorrei appunto entrare nel vivo dell'intervista e parlare dell'elefante nella stanza. Quindi ad oggi, anche a fronte dei cambiamenti a cui la pandemia di Covid-19 ci ha esposto, il digitale e le reti di comunicazione rappresentano uno strumento decisivo per rilanciare e rendere più competitivo il nostro paese a livello europeo e internazionale. L'abbiamo visto con i fondi del Next Generation EU, di cui parleremo tra pochissimo con una domanda dedicata. Io vorrei capire che ruolo hanno ambo le organizzazioni che rappresenta in questo contesto. Mi riferisco naturalmente sia al suo ruolo istituzionale, ma anche a quello che ricopre d'altra parte all'interno della Fondazione Ericsson.
Ma guardi, cominciamo dalla Fondazione Ericsson. La Fondazione Ericsson io l'ho fatta nascere quando ero presidente e amministratore delegato di Ericsson Telecomunicazioni, come un grande contributo che era importante dare al paese nel momento in cui ci rendevamo conto noi delle grandi prospettive di cambiamento e di innovazione che la telefonia mobile stava portando nel mondo. E quindi già all'epoca noi dovevamo uscire dal nostro ambito, non potevamo continuare ad operare soltanto nel nostro ambito, e quindi con la Fondazione Erickson abbiamo dato questo grande impulso ad una, in qualche modo, a un racconto, perché noi eravamo in qualche modo anche frustrati, perché vedevamo quello che accadeva entro 10 anni, ma vedevamo che il paese rimaneva indietro. Per esempio, noi nell'ambito della Fondazione Erickson siamo partiti a coinvolgere i giovani, a promuovere delle start-up. Tenga presente che quando questo è cominciato non c'era ancora lo smartphone, quindi non c'erano ancora le app che adesso consentono, è una grande piattaforma che consente grande innovazione e velocità di applicazione di innovazione. All'epoca non c'era, ma ci rendevamo conto che quello era uno dei filoni importanti. Ecco, Confindustria Digitale è nata in quel periodo, nel momento in cui è nata nel 2010, subito dopo il 2010, quando l'Europa si è data un'agenda digitale. Ed è stata una nascita importante, anche qui, sempre da un punto di vista dell'azienda, ma di Confindustria, ma cercare di mettere al primo posto la modernizzazione del paese. Quindi è una federazione Confindustria Digitale che è costituita da due grosse gambe. Una è quella di Astel, che è l'associazione delle telecomunicazioni, appunto, e l'altra è l'associazione Anite Cassinform, che è l'associazione di tutte le aziende di informatica e ICT. Poi ci sono anche altre componenti, c'è la IIT, quella dell'Internet Provider, e tante altre organizzazioni che si occupano delle varie tecnologie, blockchain, internet banking, eccetera. Quindi è una federazione un po' diversa, perché si mette a disposizione del paese perché venga realizzata l'agenda digitale. Ecco, noi siamo nati quando l'Europa disse all'Italia e a tutti i paesi europei: qui dobbiamo fare sul serio, dobbiamo andare avanti con l'agenda digitale. E quindi noi ci siamo messi lì, rimboccandoci le maniche, e dal punto di vista delle imprese, dal punto di vista degli addetti ai lavori, cercare di coinvolgere il paese in tutte le sue componenti per questa grande trasformazione. Come poi puoi immaginare, è una storia che è piena anche di frustrazioni, perché a volte ci siamo ritrovati in qualche modo a parlare come quelli che stavano nel deserto che gridavano. Insomma, noi dicevamo: guardate, questa cosa è importante, noi dobbiamo dare una mossa, e purtroppo abbiamo accumulato un sacco di ritardi, perché non c'era ancora la cultura digitale, quella che io chiamo cultura digitale nel paese.
Certo, appunto per colmare questi ritardi, appunto per andare in seno a quella che è, diciamo, l'ultima esperienza europea, quella del Next Generation EU, io le voglio chiedere, proprio facendo tesoro della sua grandissima esperienza, quali sono i progetti sui quali a suo avviso ha più senso investire? Magari non progetti singoli, ma dove ha più senso investire da questo punto di vista? Nell'ambito, naturalmente, che sia di competenza delle TLC del digitale, che rappresenta una parte importante della forchetta di risorse che verranno allocate alle Next Generation EU.
Noi abbiamo detto chiaramente che la prima cosa che bisogna fare è completare l'implementazione dei progetti strategici nazionali che erano definiti nell'agenda digitale. Purtroppo non l'abbiamo fatto, l'avremmo dovuto fare entro il 2020, non ci siamo riusciti. Abbiamo a macchia di leopardo coperti alcuni temi, ma non abbiamo il disegno completo. E il disegno completo va assolutamente portato a casa. E sto parlando delle piattaforme strategiche abilitanti, sto parlando della NPR, che è l'anagrafe nazionale della popolazione residente, sto parlando della sanità digitale, dell'anagrafe nazionale degli assistiti, del fascicolo sanitario elettronico, sto parlando dei pagamenti digitali, quindi tutto quello che deve essere fatto in maniera digitale, sto parlando di cloud, che deve essere la tecnologia abilitante per la trasformazione della trasformazione sia delle imprese ma anche della pubblica amministrazione. Quindi i primi progetti che devono essere al centro dell'attenzione Next Generation EU sono quelli che vanno a completare quello che era il disegno dell'agenda digitale. Non ci dimentichiamo i pezzi per strada, io continuo a dire. Quindi siamo arrivati a un certo punto, abbiamo perso del tempo, recuperiamo velocemente, ma l'impianto strategico che c'era nell'agenda digitale va portato a casa. Come va portato a casa, ed era ovviamente nell'agenda digitale, il tema di portare la banda larga e la banda ultralarga in tutto il paese, sia con tecnologie fisse, con la fibra, ma anche con tecnologie mobili, che non sono più le tecnologie mobili di banda larga destinate agli smartphone per farli diventare sempre più veloci. Sono anche il 5G che porta la banda larga anche alle cose e quindi consente l'internet delle cose con la grande capacità di trasformazione delle imprese, dei processi produttivi di tutte le imprese. E questo è il grande impegno. Noi dobbiamo pensare che andando avanti in prospettiva avremo non più tanto come lo misuravamo nel passato un digital divide in termini di persone che non sono in qualche modo collegate in rete, ma qui abbiamo un divide che diventa ancora più importante, quello che io chiamo un innovation divide. L'innovation divide è non dare in tutti i territori, anche negli territori a svantaggio di mercato, quelli più isolati,
le aree bianche, certo.
Nelle aree bianche, dare la possibilità di arrivare con il 5G per dare la capacità di innovazione, che è una capacità produttiva e quindi è una capacità di creare posti di lavoro nelle zone più disagiate del paese.
Assolutamente, io vorrei proprio fare un approfondimento sul 5G, nel senso che ho la fortissima percezione molto spesso che venga anche raccontato male da certi punti di vista. Si tratta di una tecnologia complessa che porta con sé numerose promesse, latenze bassissime, un vero e proprio strato di abilitazione per tecnologie di connettività industriale, di cui parlava anche lei poco fa, e senza dubbio che velocità dal punto di vista almeno teorico possono essere paragonabili alle linee di terra, raggiungendo nell'ordine di più di un gigabyte al secondo. Senza dimenticare che però questa tecnologia si sviluppa su due sottorami, no? Abbiamo il 5G millimetrico, che è quello che permette effettivamente di raggiungere questo genere di velocità, ma ha bisogno di maggiore capillarità, e il 5G, diciamo, tradizionale, tra virgolette, che funziona quasi come le tecnologie vecchie, naturalmente sto bestemmiando dal punto di vista ingegneristico, ma è semplicemente per semplificare per i nostri ascoltatori che magari non masticano TLC tutti i giorni. La domanda che io le voglio fare è: quale influenza ci possiamo aspettare di avere nel mondo del lavoro, come nella formazione, nella futura implementazione di questa tecnologia in ambo le versioni?
Lo accennavo prima, il 5G ha una possibilità di trasformare tutto, che è incredibile. Cioè noi quando arriva il 5G incominciamo a chiederci una cosa: perché non è connessa? Quindi è il contrario, non è che dobbiamo vedere come velocizzare le cose connesse, no, dobbiamo pensare: ma perché quella cosa non è connessa? Quindi il 5G ha una capacità di trasformazione incredibile. Noi sappiamo che con l'ICT e con tutte le tecnologie che sono connesse all'ICT abbiamo la grande possibilità di trasformare tutto. Ecco, il 5G è la tecnologia trasformativa per eccellenza, e quindi trasformando tutto, i processi produttivi, trasforma ovviamente anche il mondo del lavoro, dà la possibilità di fare delle cose completamente nuove. Una delle cose fondamentali che porta il 5G è anche la possibilità di rivedere i processi produttivi in termini anche di sostenibilità. Questo è un tema fondamentale, pochi l'hanno capito, e mi rifaccio all'inizio della sua domanda, quando ho detto il 5G pochi l'hanno capito. Certo, noi sappiamo che il 5G, come tutte le tecnologie abilitanti, viene sempre demonizzato, no? Noi abbiamo degli esempi storici. Il 5G è stato demonizzato, insomma è partita la caccia alle streghe, eccetera, ma è la stessa caccia alle streghe che è nata con tutte le rivoluzioni industriali. Ci siamo andati a rivedere le vignette che circolavano all'inizio del Novecento, quando arrivò l'elettricità, e l'elettricità veniva rappresentato come un diavolo che stava sopra i pali e che fulminava le persone che passavano sotto, no? Cioè, e questo all'inizio del secolo scorso, quindi voglio dire, fa parte della natura umana, no? In qualche modo combattere contro quello che non si conosce. Il 5G non si conosce, no, perlomeno insomma il grande pubblico non lo conosce, quindi è stato demonizzato. Invece il 5G è il più grande abilitatore di sostenibilità, perché la revisione dei processi produttivi è una revisione che viene fatta, e se viene fatta bene, per incrementare la produttività, per ridurre drasticamente il consumo e la produzione di CO2. Ecco, questi sono dei fattori fondamentali che sono ambientali e che danno anche grandissima motivazione. Tutte le aziende grosse che stanno facendo questa esperienza di grande trasformazione dei processi produttivi e misurano, per esempio, quante tonnellate di CO2 si riescono a risparmiare attraverso questi investimenti, fanno anche un'azione di motivazione nei confronti del proprio personale. Certo, il personale delle aziende, sia quello che esiste ed è già dentro, ma soprattutto quello che deve essere inserito, deve avere gli giusti skills e le giuste competenze. Qui c'è il grande tema dell'investimento che bisogna fare e non lasciare nessuno indietro. Su questo noi ci teniamo moltissimo a dirlo, e forse abbiamo fatto un errore guardandoci indietro quando pensavamo che le nuove tecnologie e la trasformazione digitale si faceva con i digital native. Noi non possiamo pensare di creare delle nuove opportunità con le nuove tecnologie soltanto dedicate alle prossime generazioni. Dobbiamo anche pensare, proprio per ridurre gli impatti che questa grande trasformazione dà sul mondo del lavoro, anche un grande coinvolgimento da parte di chi nel mondo del lavoro è ben inserito, ha certe competenze, certi skills, su cui continua a dover essere fatto un investimento. È uno degli aspetti più importanti su cui ovviamente stiamo cercando di spingere, a partire dalle nostre aziende che stanno facendo un ottimo lavoro, ma anche nelle altre aziende. Pensiamo allo smart working. C'è stato un grande ricorso allo smart working quando le aziende hanno in qualche modo già avviato prima della pandemia i loro cambiamenti di processo, non hanno avuto grosse difficoltà a lasciare il proprio personale a casa perché erano già pronte. Hanno magari dovuto accelerare certi processi, però erano già pronti. Purtroppo le aziende che erano indietro hanno avuto grosse difficoltà, a partire per esempio dalla pubblica amministrazione, che era indietro per definizione, mi sento di dire, e che quindi di fatto sta facendo grossa fatica a recuperare adesso.
Io, ingegnere, proprio su quello la vorrei incalzare, nel senso che molte aziende in questo periodo hanno rafforzato il loro percorso verso la digitalizzazione dei processi e dei modelli, come stava descrivendo lei, e si stanno impegnando allo stesso modo per favorire il miglioramento delle competenze digitali dell'elemento umano. Mi viene da pensare però, proprio perché oggi ho letto un articolo sul Telegraph che citava una nota grandissima società di consulenza che aveva, diciamo, messo in pausa l'idea di fermare, sembra un po' tautologico, ma la logica è che hanno ricominciato a investire sugli uffici fisici, mettiamola così. E non crede che ci sia, le faccio due domande, che ci sia una pericolosa potenziale di tendenza di tornare alla situazione precedente, cioè torniamo tutti quanti tutti i giorni negli uffici, ci dimentichiamo che cosa sia il remote working e così via? E soprattutto le vorrei chiedere, dal punto di vista del miglioramento di queste competenze digitali dell'elemento umano, la pandemia che tipo di effetto ha avuto? Un effetto positivo o negativo a suo avviso?
Ma allora, per quanto riguarda la prima domanda, io ovviamente mi aspetto che le aziende che non stanno sfruttando questa grandissima opportunità, per la verità queste aziende si dovevano svegliare pure prima, però se nemmeno la pandemia è riuscita in qualche modo a far capire che qualcosa di grande stava accadendo in termini di trasformazione e di innovazione con le nuove tecnologie ICT, e allora quelle sono aziende pericolose. Ma pericolose per se stesse e quindi per tutti i posti di lavoro che sottende. Perché sono delle aziende che non stanno cavalcando la trasformazione e l'innovazione, ma la stanno subendo. E il fatto di subirla significa che non vedono l'ora di liberarsene, no? Quindi di tornare ai vecchi processi. Ecco, quelle aziende sono aziende destinate a fallire, ahimè. E questo ovviamente non è che lo dico perché io faccio quello che prevede il futuro.
Certo,
o disfattista o prevede il futuro. No, noi andiamo nella storia a vedere quello che è successo nella storia quando ci sono state le grandi trasformazioni dovute alle rivoluzioni industriali. È chiaro che le aziende che sono rimaste abbarbicate a resistere e a difendere i loro business model senza adattarli, e sono le aziende che sono fallite. E quindi qui potremmo fare degli esempi enormi di aziende che sono scomparse. Già adesso, in questo periodo, nel periodo in cui noi stiamo vedendo l'affermarsi e quindi lo sviluppo delle tecnologie ICT, noi vediamo che molte aziende sono finite o stanno per finire. Allora, la pandemia è stata la più grande opportunità che veniva dato agli imprenditori di rimboccarsi le maniche e di capire che adesso era il momento di fare sul serio. Quindi, dal mio punto di vista, le aziende hanno avuto una grande lezione. Questa lezione è necessario e opportuno che in qualche modo la recepiscano e mettano in piedi tutto quello che avrebbero dovuto fare anche prima. E quindi mai tornare indietro. Detto questo, non significa che non tornare indietro non significa porsi la questione di come adeguare il proprio ufficio, il proprio posto di lavoro. Mm-hmm. Anzi, significa che a seconda dei modelli produttivi rivisti e in qualche modo proiettati nel futuro, bisogna ridisegnare i posti di lavoro. Nessuno ha detto che nel momento in cui arrivava la pandemia che ci costringeva a fare i lockdown e quindi a stare a casa, noi dovevamo adottare lo smart working forever. Non esiste. Cioè, smart working è un termine bellissimo perché dice io lavoro in maniera intelligente. Ora, lavorare in maniera intelligente non significa necessariamente stare a casa. Lavorare in maniera intelligente significa, in base ai modelli produttivi delle varie aziende, vedere come utilizzare al meglio quello che le tecnologie ti mettono a disposizione. Le grandi aziende si stanno attrezzando per rivedere i loro spazi di lavoro, nel senso che è chiaro che non è più pensabile con le nuove tecnologie di avere il famoso ufficio, no? Ognuno ha la sua scrivania, alla vecchia maniera, o magari c'ha i suoi armadietti dove conservarsi la sua carta, no? Non esiste più. Allora, se il processo produttivo di un'azienda è digitalizzato, non c'è più carta, per cui non sei più costretto ad andare fisicamente in un posto perché c'è una carta che ti aspetta, però c'è necessità, per esempio, ogni tanto di vedersi con i colleghi, di fare delle riunioni, di avere la possibilità di avere dei rapporti empatici con le persone. Quando si fanno i brainstorming, voglio dire, ecco, si può fare un brainstorming in smart working? E la vedo complicata, perché uno può mettere anche su uno schermo 4-5 facce, però il body language che c'è quando stai in una stanza con una bella blackboard in cui ognuno mette le proprie idee, eccetera, e quella è per chi l'ha vissuta, esperienze del genere, sono dei momenti creativi importantissimi. Allora ecco, programmare quel tipo di sessione, farle in presenza, negli spazi che vengono disegnati nell'ambito delle aziende, questa è una cosa importante che va fatta. Quindi ripeto, per me non bisogna demonizzare certamente lo smart working, non bisogna demonizzare il fatto che alcune aziende stiano pensando di tornare indietro, bisogna dargli il grande warning di non ritornare a fare le cose come si faceva prima. Tornare indietro sì, ma per fare cosa? In maniera produttiva, in maniera moderna, in maniera smart, appunto. La seconda domanda, se me la ricordo un attimo, mi sono dilungato nella risposta della prima.
Ci mancherebbe. Le ho chiesto se in termini di alfabetizzazione digitale, a suo avviso...
Sì, assolutamente. Voglio dire, quando parliamo di alfabetizzazione generale, allora non stiamo più parlando del mondo produttivo, ma stiamo parlando in generale del paese, no? Cioè il paese, i cittadini devono sapere anche che al di là del lavoro, che diventa sempre più digitale, tutta una serie di servizi legati al loro essere cittadini diventano sempre più digitali. E questo l'abbiamo imparato, noi abbiamo imparato durante la pandemia che la famosa ricetta medica, per esempio, faccio sempre questo esempio perché è eclatante, la famosa ricetta medica per avere la quale prescrizione noi dovevamo andare dal nostro medico curante, fisicamente dal medico curante, e fare delle file incredibili e non si capiva perché dovevi stare ad aspettare il tuo turno, perché poi il medico entravi dentro e ti faceva soltanto questa ricetta, te la stampava e te la dava. Ecco, noi miracolosamente abbiamo visto che anche la normativa è cambiata velocissimamente e adesso la ricetta ci viene data direttamente sulla mail. Quindi tutta una serie di servizi che vengono digitalizzati impongono e hanno imposto durante la pandemia a tutti i cittadini di usufruire ovviamente di queste piattaforme digitali. Qual è la grande svolta? Perché noi come paese siamo sempre stati molto indietro come cultura digitale e come utilizzazione da parte degli utenti finali. La grande opportunità viene data proprio dalla tecnologia, in particolare dello smartphone, perché se noi eravamo indietro come paesi in termini di cultura digitale per l'adozione dei personal computer, per esempio, Allora è chiaro, chiunque ha a che fare con un personal computer ha delle difficoltà di base che magari non tutti hanno superato. Lo smartphone invece ha dato la possibilità di avere in tasca a tutti una tecnologia molto performante e molto abilitante ai vari servizi. Quindi è certo che la pandemia ha dato un grande impulso. Io mi aspetto che sulle competenze digitali, dove ahimè eravamo ultimi nel DESI del 2020, misurato sui dati del 2019, mi aspetto quando avremo i dati, adesso fra poco arriveranno i dati del 2020, che abbiamo avuto un grande salto in avanti in termini di competenze digitali. Questa è una grande opportunità, perché la grande opportunità che ci ha data la pandemia di superare gli ostacoli legati alla cultura digitale che mancava, vediamo persone anziane che hanno imparato a fare le videoconferenze sul proprio smartphone per vedere i nipotini, per vedere parenti che non si vedevano da una vita. Ecco, questa è una grande accelerazione di competenze che abbiamo dato a tutti e ovviamente la dobbiamo utilizzare. Però la dobbiamo utilizzare sapendo anche che nel momento in cui abbiamo dato a queste persone questa grande capacità di poter superare gli ostacoli che prima erano insuperabili, queste persone saranno ancora più attenti a capire quando un servizio non è disponibile. Io lo voglio vedere fra un anno, due anni, come potranno i comuni che non si sono digitalizzati continuare a spiegare perché io devo andare lì a fare una fila all'anagrafe per avere un cambio di residenza o un certificato dell'anagrafe. Ma perché non lo posso fare in maniera automatica tramite le piattaforme digitali, tramite per esempio l'app Io, in maniera tale da poter direttamente interloquire con l'amministrazione anche locali per avere tutta una serie di servizi, per non parlare delle imprese, per le aziende in cui la situazione è ancora più drammatica. Quindi questa grande accelerazione c'è stata, però può innescare dei processi virtuosi inarrestabili nel momento in cui c'è una grande possibilità da parte anche dei cittadini e delle imprese di accedere a questi servizi.
Naturalmente, io sottoscrivo il 100%, considerando che nella nostra trasmissione abbiamo spesso parlato di questi strumenti della pubblica amministrazione, in particolare dell'app Io, dal punto di vista del miglioramento potenziale della qualità della vita del cittadino e così via. Sono assolutamente d'accordo col fatto che probabilmente la cultura adesso è cambiata. Quindi se, come sosteneva giustamente da ingegnere, tra due anni qualcuno ancora ci costringerà a fare la coda, probabilmente ci verranno i peli sulle braccia, mettiamola così, si tireranno su. Io le vorrei fare la penultima domanda di questa intervista, che è legata più che altro a una sua visione, se vuole. Io, i nostri ascoltatori lo sanno, sono di origini campane, sono nato e cresciuto in provincia di Varese, adesso vivo in Svizzera, e una delle grandi prerogative, diciamo, della tecnologia moderna, o meglio della tecnologia digitale, che io vedo da tanti anni come visione prospettica, e per tanti versi chiedo spesso agli ospiti che partecipano alla trasmissione che cosa ne pensano. Se lei vede la possibilità, se ne è parlato tanto sui giornali italiani con la questione del South Working, no? Dell'idea di utilizzare queste tecnologie abilitanti per permettere il ripopolamento di zone meravigliose del nostro paese, penso a tantissimi borghi medievali, penso a tantissime zone magari che non sono neanche facilmente accessibili, e non sto parlando solo del profondo sud, sto parlando anche della Liguria potenzialmente. Lei crede in questa visione potenziale, cioè crede che queste tecnologie possano tornare ad essere un volano di sviluppo e attirare di nuovo personale qualificato, anche manageriale se vogliamo, in queste zone?
Certo che ci credo, sono anche io un campano, quindi, quindi so perfettamente che questa è una grande opportunità per il Sud. Diciamo che oltre a essere una grande opportunità per il Sud, è una grande opportunità del paese. Guardi, facendo l'analisi del motivo per cui l'Italia è così indietro nell'agenda digitale in generale, il motivo fondamentale è il Sud. Se noi andiamo a vedere, abbiamo elaborato qualche settimana fa dei dati di dettaglio regionalizzando l'indicatore DESI, e abbiamo visto che mettendo insieme tutte le regioni del Sud e delle isole e tutte le regioni del centro e del nord, ecco, le regioni del centro e del nord sono nella media europea del DESI, che non è fantastica, ma comunque la media
europea. Certo.
Il sud è giusto la metà, E quindi mettendo insieme sud con centro e nord, l'Italia retrocede alle posizioni che noi vediamo a livello europeo. Quindi avere la possibilità di far risalire il sud da un punto di vista dell'economia digitale è un obbligo che abbiamo a livello del paese. E questo è il motivo per cui noi, tra le varie cose e tra i vari commenti che abbiamo dato come Confindustria Digitale al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è stato quello di declinare le varie missioni di cui si compone quel piano con un capitolo per il sud. In ogni missione ci deve stare il capitolo per il sud, perché è lì che dobbiamo andare a focalizzare le azioni. E questo ovviamente lo dico da un punto di vista macroscopico, pensando a tutti gli investimenti che devono essere adesso focalizzati con i progetti strategici che verranno definiti nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ma lo dico soprattutto in termini di creazione di posti di lavoro, che è quello a cui si riferiva lei. Quindi la grande opportunità di risveglio del Sud è legata proprio al fatto che le tecnologie di cui stiamo parlando sono delle tecnologie per definizioni abilitanti indipendentemente dal luogo in cui si trova. Noi, e questa è la grande opportunità che, se mi consente, non è soltanto del Sud, ma è proprio dell'Italia. Quando noi parliamo di reshoring, no? Prima c'era tutta la tendenza a portare fuori i processi produttivi. Ecco, adesso, con l'aiuto delle nuove tecnologie, con la revisione significativa di questi processi produttivi, c'è una grande spinta al reshoring, quindi al portare indietro in Italia tutta una serie di attività, le quali attività, essendo delle attività per definizione sottese da processi produttivi avanzati, possono essere messi in qualunque posto, a patto che ci sia la banda ultralarga, a patto che ci siano le infrastrutture digitali, a patto che il paese sia un paese modernizzato in maniera tale da consentire un arrivo significativo di investimenti da parte degli investitori stranieri. E quindi qui la pubblica amministrazione che deve diventare digitale, il motore del paese che deve essere molto più veloce, una giustizia. Non ci dimentichiamo la giustizia che deve essere tale da non spaventare gli stranieri, perché chiunque fa un benchmark e vede quanto tempo ci vuole per avere una sentenza, soprattutto nella giustizia civile, gli vengono i brividi dietro la schiena e se ne scappa. Allora, se tutte queste condizioni sono soddisfatte, allora ci sarà una grande possibilità per il sistema paese Italia e in particolare per il Sud. A questo punto, nel benchmark che le aziende straniere faranno per decidere se venire o non venire in Italia, se venire o non venire nel Sud, ci metteranno esattamente quei tipi di indicatori. Io so che questi benchmark sono stati, continuano a essere fatti anche nel passato, e noi avevamo un vantaggio enorme, competitivo in termini di competenze sviluppate nei nostri giovani, perché il sistema scolastico italiano è tra i più avanzati, soprattutto quello universitario. Quindi in termini di skills portati avanti dalle università non abbiamo nulla su cui lamentarci. Ovviamente stiamo parlando di università che si devono anche dare una mossa sulle nuove tecnologie, ma questo è un altro discorso. Però in generale il livello medio di preparazione lo vediamo da quanti sono i giovani che con successo riescono a trovare poi delle posizioni fuori dal paese. Ecco, sfruttando quel vantaggio competitivo, mettendolo insieme con un paese più moderno in cui ci sono infrastrutture digitali, un paese molto più veloce, meno burocratico e ovviamente un paese bello, a quel punto nei benchmark ci sono le competenze di base che dei ragazzi che escono dalla scuola e dall'università. C'è la bellezza, ma quello manco lo mettono, perché noi siamo avvantaggiati per definizione su quel tema lì. E quindi è chiaro che questa è la più grande opportunità che noi abbiamo, e sono sicuro, ripeto, che è una grande opportunità per il paese Italia, ma in particolare per il Sud, anche perché, insomma, mi dispiace dirlo da meridionale, la situazione è così arretrata nel Sud che anche un incremento di 10, 20, 30 punti percentuali di occupazione sanerebbero una ferita che ormai non possiamo più permetterci di osservare, di limitarci ad osservare. E qui la grande attenzione sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ovviamente io me l'aspetto.
Certo. E arriviamo quindi alla domanda più difficile per i nostri ascoltatori di Atomi e Bit, che ci riserviamo sempre come ultima. chiediamo tre consigli, consigli actionable come li chiamiamo, consigli applicabili che si sentirebbe di dare ai manager che stanno nella filiera delle comunicazioni del digitale e che in questo momento, ma anche nel prossimo futuro, avranno questo ruolo cruciale nel spingere l'Italia a ritornare ad essere competitiva e a mantenerla competitiva. Tre consigli.
Allora, per evitare di dare dei consigli troppo generici, io dico che bisogna partire dall'innovazione, bisogna spingere molto sull'innovazione, ma come? In che modo bisogna innovare? Bisogna innovare mettendo al primo posto il cliente, il proprio cliente, e quindi partendo dalla definizione del proprio mercato di riferimento, la definizione puntuale di chi sono i clienti, quali sono i bisogni, le aspettative di questi clienti è fondamentale. E questo bisogna farlo con un'ottica diversa da quella che si fa normalmente, perché oggi le tecnologie delle ICT stanno evolvendo continuamente, quindi uno deve avere una padronanza della cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi non sono altre che le tecnologie abilitanti. Allora, rivedere, partendo dal cliente, quelle che sono le sue aspettative, i suoi bisogni, con questa cassetta degli attrezzi che deve essere dominata. Allora dico al manager, non è che tutti dobbiamo diventare super esperti di intelligenza artificiale, dobbiamo diventare super esperti di blockchain, o dobbiamo diventare super esperti del 5G e quant'altro. Ma dobbiamo sapere queste tecnologie cosa consentono di fare, perché poi le dobbiamo andare a plasmare, le dobbiamo andare ad applicare su quelle che sono che è la visione che noi riusciamo ad avere dei nostri clienti, dei propri bisogni, eccetera. Quindi è fondamentale. Poi l'altra parte, il terzo consiglio, quindi primo il cliente al primo posto, due la cassetta degli attrezzi, il terzo non dimentichiamo mai la revisione dei nostri processi interni. Non dimentichiamo mai che se noi abbiamo una macchina che cammina sempre alla stessa velocità e che non si adegua, noi non riusciremo mai ad adeguare questa macchina a quelli che sono i bisogni del mercato, i bisogni dei nostri clienti. Quindi avere un occhio all'interno ai propri processi produttivi è fondamentale. Qui il tip che io do a tutti: attivare le proprie persone, ma non le persone che sono direttamente in contatto con il manager, tutte le persone. Qui la grande abilità dei manager deve essere è quella di coinvolgere tutta la struttura operativa della propria azienda, e ci sono tantissime tecniche che vengono utilizzate, ma è fondamentale avere un dialogo sempre, continuo e costante. E poi non ci dimentichiamo, non so se sono al terzo o al quarto actionable insight, l'open innovation. L'open innovation è fondamentale perché? Perché se uno non riesce, attraverso i tre consigli che ho dato prima, ad avere una vera innovazione interna, allora la devi stimolare dall'esterno. Quindi un open innovation è fondamentale. Io, per esempio, sono stato sempre molto amante di prendere i nuovi arrivati in azienda, di dargli dei compiti specifici e di farli diventare il motore del cambiamento nell'ambito delle aziende di cui ero amministratore delegato. Ho sempre trovato una grande opportunità che a volte ha dato risultati anche migliori di quelle dell'open innovation, perché questi ragazzi che venivano dentro, avendo la possibilità di parlare direttamente con il top management, avevano una capacità di cambiamento ancora più elevata.
Chiarissimo. Ingegnere, io la ringrazio per il tempo che ha voluto dedicare a me e a tutto il nostro pubblico. La riprenoto per un eventuale secondo passaggio nel momento in cui la situazione di pandemia si sarà un attimino diradata da questo punto di vista. La ringrazio e le auguro una buona serata.
Grazie a voi, grazie per l'opportunità di avermi fatto parlare, a tutti quelli che sono collegati e che ascolteranno questo mio intervento.
Grazie.
Grazie per aver ascoltato la trasmissione. Per contattarmi scrivetemi ad andrealatino@icloud.com. Se questa puntata vi è piaciuta, iscrivetevi al podcast tramite Apple Podcast, Spotify, Google Podcast o da qualunque altra piattaforma da cui ascoltate i podcast per non perdere nessun'altra puntata. Vi saremmo davvero grati se ci lasciaste una recensione su Apple Podcast. Ci aiuterete così a raggiungere un pubblico più ampio. In alternativa, potete consigliare la trasmissione ad un amico o ad un collega. Lo show è prodotto in partnership con Manager Italia. Un ringraziamento ad Enrico Pedretti e a tutta la sua squadra. ad Andrea Piovan, che ci ha prestato la sua voce per la sigla, e a Muriel Di Dio. Questo è Atomi e Bit, il podcast per i manager che vogliono vincere le sfide del futuro oggi. Alla prossima puntata!